Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Oggi si sente parlare molto del mondo virtuale. Siamo inondati dal mondo virtuale, quello sullo schermo, ma abbiamo bisogno del mondo vero, perché viviamo nel mondo vero e dopo questa vita è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo di ciò c'è il giudizio e c'è l'eternità. E non è facile pensarci, ma è la realtà. E che uno sia giovane o vecchio, non importa, arriva l'eternità. E alla luce dell'eternità la vita qui è un vapore. Neanche. Abbiamo bisogno di quello che è vero, anziché quello che è solo virtuale. Abbiamo bisogno della verità. E grazie a Dio, Dio ci dà la sua verità sicura. Oggi con l'aiuto di Dio vogliamo iniziare a guardare insieme la prima epistola che l'Apostolo Giovanni ha scritto. Ricordate che ha scritto l'Evangelo di Giovanni e ha scritto tre lettere, epistole. E vogliamo vedere questa prima epistola che è molto importante. Trovate con me primo Giovanni in fondo della Bibbia, poco prima dell'ultimo libro, Apocalisse. E una parola su Giovanni, l'autore. Giovanni era uno dei 12 apostoli, ma era uno dei 3 apostoli più intimi. In varie occasioni Gesù portava con sé solo 3 degli apostoli, che era Pietro, Giovanni e Giacomo, che erano fratelli. Varie occasioni. Poi Giovanni è l'unico che viene chiamato l'apostolo che Gesù amava. Gesù aveva un rapporto più stretto con questi 3 e fra questi 3 soprattutto con Giovanni. Quindi quello che stiamo per leggere in questa epistola è scritto dalla persona che probabilmente era più vicina a Gesù di tutte le persone del mondo. Gesù come Cristo. Cioè Giovanni era proprio uno dei 12, uno dei 3 speciali e poi quello che Gesù amava. Giovanni infatti inizia questa sua prima epistola ricordandoci che quello che scrive è attendibile, non è il suo parere. Uno mi ha scritto questa settimana che mi arriva quasi ogni settimana la domanda: cosa pensi tu di questo o di quell'altro? Non importa quello che penso io. Non importa quello che penso io e non importa quello che pensi tu. Importa la verità. C'è questo modo di pensare: cosa pensi tu? Ma io non credo che sia importante, ma io credo. Non importa chi sei tu, chi sono io. La verità è la verità. Se la conosco, se non la conosco, se sono d'accordo, se non sono d'accordo, se l'accetto, se rifiuto, non cambia. Io sarò giudicato, ma la verità resta lì. E la stoltezza è il peccato dell'uomo che dice, secondo me. Effettivamente, innalzandosi sopra la verità. Vogliamo parlare di peccato? Lascia stare questi stolti, dicono, io non faccio male a nessuno. Mentendo. Mentendo. Parlo di uomini uguali per donne. Ma se un uomo mi dice, non faccio male a nessuno, dice, posso chiedere a tua moglie se hai mai ferito lei con il tuo comportamento, con le tue parole, con tuo orgoglio, con tuo egoismo? E tu osi dire, non ho mai fatto male a nessuno? E quando noi ci innalziamo dicendo, secondo me, è già orgoglio, stoltezza. Giovanni non dice, secondo me, Giovanni ci annuncia quello che aveva ricevuto direttamente da Gesù Cristo e lo Spirito Santo. Perché Dio, con suo grande amore, voleva che avessimo la verità. E quindi già da Mosè, che ha scritto Genesi, Esodo, i primi cinque libri, e i vari profeti dell'Antico Testamento, e poi nel Nuovo Testamento, Dio ha scelto degli uomini per darci la sua verità in modo affidabile e certo, che abbiamo nella parola di Dio. Quindi Giovanni scrive quello. Quindi voglio iniziare leggendo 1 Giovanni capitolo 1, leggo i primi tre versetti, poi guarderemo più a fondo questi versetti. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato dalla parola della vita, e la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre, che è stata manifestata a noi. Quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo, affinché anche voi abbiate comunione con noi. E la nostra comunione è col Padre e col suo Figlio, Gesù Cristo. Qui, all'inizio di questa epistola, Giovanni dichiara che quello che scrive non viene da lui, non è il suo parere, è pienamente affidabile, perché viene da Gesù Cristo. Voglio rileggere il versetto 1. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato dalla parola della vita. Lui inizia con quella frase, quello che era dal principio. Quello che era, dal principio era, già, sta descrivendo chiaramente Gesù Cristo. E dichiara che Gesù era dal principio, già era, perché Gesù è Dio incarnato, non ha un inizio e non ha fine, esisterà sempre. Nell'Evangelo di Giovanni, nell'Evangelo che Giovanni ha scritto, primo versetto, cosa dice? Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Nel principio, la parola era, e dice la stessa cosa qui, perché Gesù Cristo, figlio di Dio, esisterà sempre. Non era sempre Gesù. Gesù è il suo nome umano. Gesù non era umano, Gesù era solo Dio, figlio di Dio, pienamente Dio, e a un certo punto nella storia è diventato anche uomo, lì ha preso nome umano Gesù. Quindi è sempre Dio, non è sempre stato Gesù, è diventato Gesù, adesso rimane sempre Dio, ma sempre anche Gesù. È per quello che Gesù ha una madre, Cristo non ha una madre, come i figli di Dio non ha madre, ha una madre umana, ma l'aspetto divino di Gesù non ha madre, perché esiste da sempre. Allora, il Salvatore e il Signore in cui tanti di noi abbiamo creduto per essere perdonati e salvati è Dio incarnato, Dio eterno. E Giovanni inizia dichiarando questo, quel che era dal principio. E poi, spiegando più di Gesù e della sua conoscenza di Gesù, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Wow. Giovanni e gli altri apostoli sono i testimoni che Dio ha scelto per farci conoscere Gesù Cristo. Testimoni affidabili. Pietro dice la stessa cosa. Questi non sono favole inventate. No, abbiamo una testimonianza affidabile, sicura. Notate un titolo che Giovanni dà a Gesù qui, avete visto? Lì, versetto 1 alla fine, è che le nostre mani hanno toccato dalla parola della vita, che sta chiamando Gesù la parola della vita. In Giovanni, nell'Evangelo di Giovanni, nel principio era la parola, La parola era presso Dio, la parola era Dio. Gesù è la parola della vita. Un titolo perché la parola esprime, vediamo Dio in Gesù Cristo. Nessuno ha visto Dio, ma è stato visto in Gesù Cristo. Anche il versetto 2 parla del fatto che Gesù è la vita. Gesù è la vita, parola della vita, Gesù è la vita. Ha vita in sé, Giovanni 5, e dà la vita. Leggo il versetto 2 di nuovo, dando il titolo a Gesù, vita. E la vita è stata manifestata, e noi l'abbiamo vista, e ne rendiamo testimonianza, e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre, e che è stata manifestata a noi. Giovanni continua a descrivere Gesù con il titolo La vita. Gesù è la vita. È stato manifestato agli apostoli e come diceva già nel versetto 1, lo avevano visto. Adesso rendono testimonianza annunciando la vita eterna. Gesù era presso il Padre prima di diventare uomo e poi è stato manifestato a loro tramite le scritture a noi. Due punti importanti in questo versetto. Prima, Gesù Cristo è la vita. È vita. Noi riceviamo la vita. La vita che in questo momento Dio ha messo. C'è una vita nuova dentro il grembo. Ma non c'era quella vita. Non c'era quella vita. Quella vita non esisteva e poi è stato creato da Dio. È un'anima. Un'anima eterna con un piccolo corpo, ma è già un'anima eterna. Ma Gesù è sempre esistito, perché Gesù è la vita, non ricevi la vita, è la vita, è la vita eterna. Secondo punto, la vita è stata manifestata agli apostoli affinché loro diventino testimoni per far vedere la vita a noi. Noi siamo morti nei nostri peccati. Tu andrai al lago di fuoco se non ti rendi conto che tu sei morto nei tuoi peccati e hai bisogno della vita che c'è in Gesù Cristo. E così Giovanni continua questo discorso spiegando il motivo per cui lui e gli altri apostoli annunciano Gesù Cristo. Perché ci annunciano Gesù Cristo? Versetto 3. Quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo perché? Affinché anche voi abbiate comunione con noi e la nostra comunione è col Padre e col suo Figlio Gesù Cristo. Ripete quello che abbiamo visto e udito, ricordate questo è verace, vi annunziamo per quale motivo affinché abbiate comunione con noi, gli apostoli e gli altri che avevano già creduto, e quella comunione è col Padre e col Figlio. Cioè, Dio ci dice che noi siamo separati da Dio. Non siamo figli di Dio. Una delle menzogne più comuni, siamo tutti figli di Dio. No, la Bibbia dice che noi siamo figli dell'ira. Non siamo figli di Dio. Separati da Dio, perché Dio è santo, noi siamo peccatori. Non abbiamo comunione con Dio, siamo sotto condanna, separati, ma in Gesù Cristo c'è il perdono e la vita eterna, che vuol dire entrare ad essere riconciliati con Dio, in comunione vera con Dio. Lo scopo per leggere la Bibbia non è solo per avere conoscenza, lo scopo per leggere la Bibbia è per ottenere il perdono. Affinché possiamo entrare in rapporto di essere figli di Dio, avendo vera comunione con Dio, sia il Padre che il Figlio. E Dio ci offre questo tramite fede in quello che Gesù è e ha fatto. Allora, nel versetto 4, Giovanni continua a spiegare il scopo per cui ci scrive. Leggo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Mi colpisce il cuore di Dio, che vedo qui. Dio desidera la nostra gioia, una gioia completa. Come può essere che Dio, Santo, vuole la gioia di noi peccatori, che lo abbiamo offeso, lo abbiamo ignorato, abbiamo ribellato, abbiamo cercato gloria per noi stessi che appartiene a Dio? Come potrebbe Dio desiderare la nostra gioia completa? Eppure questo è il cuore di Dio che ha guidato Giovanni a scrivere questo. Se ricordate, in Giovanni 15 Gesù parla e spiega che dobbiamo dimorare in Lui per poter avere una vita che porta frutto. Ci dice che possiamo pregare a Dio e Lui risponderà, perché stiamo pregando di non aiutami, aiutami, no, stiamo pregando di portare frutto e Dio risponderà. E Gesù dice: vi ho detto queste cose, Giovanni 15:11, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Dio vuole che abbiamo una gioia completa. Allora, il problema è questo. Tutti noi cerchiamo la gioia. Quell'uomo che cerca donne, quella donna che vuole investire nei suoi figli, quell'uomo che vuole fare carriera, quelle persone che passano tempo nello sport, quelle persone che non voglio solo, no, una vita tranquilla, niente altro. Tutti cercano gioia nei posti sbagliati. L'uomo vive cercando di soddisfare il cuore in mille modi diversi. Quello lì non mi interessa, interessa a te e non a me, ma questo qui interessa a me e non a te. Ognuno cerca gioia nei posti sbagliati e questo è il nostro peccato più grande. Qual era il primo peccato? Qual era il primo peccato? Eva, la donna e poi Adamo, di cercare gioia non in Dio. Wow, quel albero è desiderabile, guarda quel frutto, quanto bello, e quanto bello sarebbe avere conoscenza ed essere come Dio. Wow, quello mi soddisferebbe il cuore, mangiare quel frutto. Dio non mi basta, non trovo abbastanza gioia in Dio. Che menzogna, che inganno. Il nostro peccato non è di uccidere, l'adulterio, rubare, sono tutti peccati. Il peccato più grande è di cercare gioia al di fuori di Dio. E se tu cerchi gioia e non è in Dio, tu sei un grande peccatore. E Giovanni dice: vi scrivo questo affinché, no? Affinché la vostra gioia sia completa. E possiamo avere gioia completa quando cerchiamo la gioia in Gesù Cristo. Prego che vedremo tutti il cuore di Dio tramite questa epistola. Che come mai che Dio vuole che io, nonostante i miei peccati, vuole che io abbia una gioia completa? Questo è il cuore di Dio. A questo punto, avendo reso chiaro che il suo messaggio è da Dio e che serve per farci conoscere Gesù Cristo, che è la vera vita, e che questo serve per avere comunione con Dio, Giovanni ci spiega chi è Dio. E come possiamo avere comunione con Lui? Cioè, non tutti coloro che dicono di avere comunione con Dio hanno veramente comunione con Dio. Leggo da 5 a 10, in cui Giovanni spiega chi è che ha vera comunione con Dio e chi non ha vera comunione con il Padre. Leggo. Or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo: Dio è luce, e in Lui non vi è tenebra alcuna. Se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo. La sua parola non è in noi. Quello che ho appena letto è da Dio tramite Giovanni. Ascoltiamo attentamente, perché questi versetti riguardano la nostra salvezza eterna. Leggo di nuovo il versetto 5. Or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non vi è tenebra alcuna. Prima di tutto, notate che Giovanni sta per parlare del messaggio che aveva udito, ricevuto da Gesù Cristo. Quello che sentiamo qui non è il parere, non è di una religione o un'altra religione, questo è da Dio stesso. Giovanni ci dichiara quello che aveva sentito da Dio incarnato, Gesù Cristo. Ed è il messaggio, quello che ci annuncia, primo punto, cos'è? Dio è luce. E in Lui non vi è tenebra alcuna. Dio è assolutamente, totalmente, eternamente luce. La luce rappresenta varie cose nella Bibbia. Rappresenta purezza e santità. Dio è assolutamente santo. Luce rappresenta bellezza, rappresenta gloria. Quando c'era la gloria di Dio sul tabernacolo, era in forma di luce. Luce è la fonte della vita. La luce del sole dà l'energia per tutta la vita che c'è. Dio è pieno di bellezza, Dio è pienamente glorioso, Dio è la fonte di vita. Dio rappresenta il bene, tenebre rappresentano il male e Dio è pieno di benignità, non c'è alcun male in Lui. Quindi Dio è pienamente e assolutamente luce, non c'è alcuna macchia di tenebre in Dio. È importante capire questo perché in tutta questa epistola, come qui, Giovanni sta facendo una distinzione fra coloro che veramente hanno comunione con Dio, che lui definisce in avanti come camminare con Dio, camminare nella luce, e coloro che pur dicendo di avere comunione con Dio non hanno quel rapporto. Per capire se abbiamo un vero rapporto con Dio, per te di capire, ma io ho un vero rapporto con Dio? Dobbiamo iniziare capendo chi è Dio. E Dio è pienamente luce, santità, gloria, maestà. Allora, alla luce di chi è Dio, che Giovanni ha appena detto, Dio è luce, leggiamo quello che dice il versetto 6. Se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Chiunque può dire, io ho Dio, io sono un bravo cristiano, io credo in Dio, ci vuole niente dire quello. Eppure, come Giovanni lo riscrive qua, non tutti quelli che dicono di avere comunione con Dio hanno comunione con Dio. Ci sono parecchi che mentono. In Matteo 7 Gesù Cristo dichiara: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Tanti dicono di avere Dio e non hanno Dio. Quindi non dobbiamo prendere per scontato, ma io ho Dio. Non è una cosa da dire con leggerezza. Se uno dice di avere comunione con Dio e non cammina nella luce ma cammina nelle tenebre, mente e non mette in pratica la verità. Voglio considerare questo. Allora, abbiamo appena letto in versetto 5 che Dio è luce. In Dio non c'è alcuna tenebre. ma se uno cammina nelle tenebre non può avere comunione con Dio. Voglio sottolineare la parola camminare. Viene usata più di 90 volte nel Nuovo Testamento. Descrive un cammino e un modo da vivere. È un modo da vivere. C'è una grande differenza fra una caduta in cui cadi, ti rialzi e riprendi il cammino, e solo stare lì, restare nel peccato. Ogni credente, e Giovanni sta per dire questo, ogni credente cade nel peccato. Pecchiamo, non dobbiamo. Dobbiamo camminare nella luce, ma in quel cammino cadiamo. Ma un vero credente non rimane nel peccato. Riconosce il suo peccato, confessa il suo peccato e riprende il cammino nella luce. Quindi camminare nelle tenebre vuol dire avere uno o più peccati, che sia un aspetto del carattere, che sia un modo di reagire, che sia un modo di fare, un comportamento, che sia un modo di parlare, che è tenebre. E di lasciarlo nella vita, di rifiutare di vederlo, di non voler cambiarlo, di solo dire io sono così, o di negare perfino di averlo. Quello è camminare nelle tenebre. Uno può essere un bravo cristiano, per modo di dire. Può andare in chiesa, può predicare, può condividere, può evangelizzare, ma avere del peccato che non vuole lasciare. E quello è camminare nelle tenebre. Pur avendo tutte queste belle cose all'esterno, non vogliamo lasciare questo peccato, quello è camminare nelle tenebre, perché nel tuo cammino tieni questo. Una cosa che mi ha colpito qui, dice che chi cammina nelle tenebre, dice, mentisce, mente quando dice di avere comunione con Dio, e poi dice, e chi, se facciamo così, non mettiamo in pratica la verità. La verità di Dio non è solo una dottrina da conoscere, è qualcosa da credere e in cui camminare. Cioè, ci sono coloro che si vantano. Dovresti andare in Facebook a vedere tutti i discorsi dottrinali dove uno si vanta e punta il dito a chi crede in modo sbagliato. Ma la domanda è, ma tu pratichi la verità? Tu pratichi la verità? Non è solo da conoscere, è praticare, ma chi cammina nelle tenebre in quel campo non pratica la verità. Tieni quel peccato, non vuole cambiare, non vuole dire, oh Signore, cambiami. Non importa che sei così da 30, 40 anni. Il tuo modo di reagire, il tuo modo di lamentarti, il tuo modo di scattare. Non importa da quanti anni sei così. Devi smettere di camminare nelle tenebre. Devi confessare il peccato. Il versetto 7 è il contrario del 6, grazie a Dio. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Versetto 6 descrive un falso credente che dice di avere comunione con Dio, ma cammina nelle tenebre. Versetto 7 descrive un vero credente che cammina nella luce come Egli è nella luce, come Egli è nella luce. Non è un metro umano, non è quello che gli altri credenti fanno. Molto spesso tante persone che si dichiarano credenti hanno un cammino lontano dal cammino di Dio, ma magari guardano quello che fanno altri credenti. Credenti veri o falsi, non lo so, però guardano, ma loro lo fanno e non sono mica peggio di loro, anche tutti gli altri che conosco fanno, e usano come metro quello che fanno altri credenti di nome. Ma qui non dice quello, dice se camminiamo nella luce come Egli è nella luce. Leggiamo Primo Pietro, citando dall'Antico Testamento, Dio che dice siate santi come io sono santo. Il metro del cammino per dire che camminiamo nella luce è Dio stesso. quando camminiamo nella luce, come Dio è nella luce, ovvero quando camminiamo in santità, questo è l'andazzo della nostra vita. Non restiamo nel peccato quando cadiamo. E come meravigliosa conseguenza avremo vera comunione gli uni con gli altri. Gli uni gli altri qui sono altri che camminano nella luce. E Giovanni aveva detto prima che la sua comunione era con il Padre, con il Figlio, che era meraviglioso. E questo mi colpisce perché dico, ma io sono nato, cresciuto ed era il mio carattere di vivere nel peccato. E posso essere perdonato, purificato, avere vera comunione con Dio? Sì che questo è grande. Però c'è una cosa qui che sembra una contraddizione. Dice, se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato. Ma scusate, se io sto camminando nella luce, di che cosa ho bisogno di essere purificato? Cioè, scusami, se io sto camminando nella luce, perché ho bisogno di essere purificato? Vedremo la risposta ancora di più nei prossimi versetti. Ma in breve, camminare nella luce non vuol dire che non cadiamo. Cadiamo. Finché siamo in questo corpo di carne, cadiamo. Ma non rimaniamo nel peccato. E quando cado, Dio mi mostra, e io confesso, voglio dire un piccolo parentesi, Dio mostra il peccato. Ci sono coloro che non vogliono vedere il peccato, ci sono loro che vedono peccati che non sono peccati. Parlo un attimo a queste persone, non ai primi. Quando Dio ci mostra il peccato, ci mostra il peccato. Lui ci mostra il peccato. E non è che, ma non lo so, forse ho peccato, forse no. Dio ci mostra il peccato. Il problema non è di non vedere il peccato. Il problema è quando Dio ci mostra non voglio vedere. Ma se io voglio vedere non devo preoccuparmi, Dio mi mostrerà il mio peccato. È un vero credente che cammina nella luce, quando cade vedrà il suo peccato, riconoscerà il suo peccato, confesserà e sarà purificato. Perciò possiamo camminare in santità, possiamo camminare nella luce come Dio è nella luce, pur cadendo, perché quando confessiamo ogni peccato veniamo purificati. E così stiamo camminando nella luce. E questa è una buonissima notizia. Questa è una notizia che mi dà gioia. Perché io cado. Io cado. In mille modi io cado. E quando le persone dicono, oh, quanto sei bravo in questo, dico, no, è proprio lì che ho bisogno di ricrescere. Altro che bravo. No. Ma c'è perdono in Gesù Cristo. Questo è meraviglioso. Quante volte nel nostro orgoglio vogliamo crederci bravi? Vogliamo vederci bravi, giusti? No, no, e non vogliamo vedere il peccato. Questo è abominevole. Questo ci rende veramente grave. Neghiamo di aver peccato. E se neghiamo di aver peccato, quando abbiamo peccato? Versetto 8. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se neghiamo di aver peccato, ricordate che Giovanni sta parlando di coloro che si dichiarano figli di Dio. Se uno dice di essere un figlio di Dio e pecca e rifiuta di riconoscere il suo peccato e dichiara no, 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 non ho peccato, quella persona inganna se stesso e la verità non è in lui. Chi è la verità? Abbiamo già visto. Chi è la verità? Gesù Cristo. Sta dicendo che chi nega il proprio peccato non ha Cristo. Chi nega il proprio peccato non ha Cristo. Questo è terribile. Dobbiamo camminare nella luce. È fondamentale, ma cadiamo. E dobbiamo confessare i nostri peccati, perché se no, la verità, Gesù Cristo, non è in noi, non c'è vera salvezza. Se rifiutiamo di riconoscere e confessare i nostri peccati, inganniamo noi stessi, non abbiamo Gesù Cristo, siamo nelle tenebre. E questo, parliamo di una forte riprensione del pericolo di odiare la riprensione. O che possiamo capire, no, no, se pecco, voglio vedere, voglio confessare veramente. Qui parla di chi rifiuta di riconoscere il proprio peccato, dice Cristo non è in quella persona, ma versetto 9, meraviglioso, il contrario. Quando cadiamo dobbiamo confessare, e cosa succede se confessiamo? Leggo versetto 9, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quando confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto, sia da perdonarci i peccati, sia da purificarci da ogni iniquità. Voglio considerare questo più a fondo. Prima di tutto, cosa vuol dire confessare i peccati? La parola confessare vuol dire letteralmente dichiarare la stessa cosa. Quindi dichiarare quello che Dio dice del nostro peccato. Non solo ammettere, è vero, hai ragione, sì, non avrei dovuto fare quello. Quello non è confessare il peccato. Scusami, ma il peccato serve più che scusa. Se io calpesto qualcuno camminando indietro, che purtroppo faccio, siamo in cucina, e io vado indietro, calpesto i piedi, e qui non è peccato. Lì chiedo scusa, ma non si chiede scusa, scusami. No, bisogna confessare il peccato, serve il perdono. In Marco 7 Gesù dichiara che noi pecchiamo perché da dove viene il peccato? Viene dal cuore. Oh, scusami perché ero molto stressato, scusami perché tu mi hai stuzzicato, scusami che non stavo pensando. Quello non è confessare il peccato. Confessare il peccato è perdonami perché ho peccato così, così, così. E da dove veniva? Veniva da dentro di me il mio peccato. Ho agito con cattiveria e mancanza di amore perché c'è cattiveria nel mio cuore e non amo abbastanza. E il mio orgoglio veniva dal mio cuore. Ti chiedo perdono. Questo è confessare il peccato. C'è la domanda, a chi dobbiamo confessare i peccati? E la risposta è già qui. Chi è egli che è fedele e giusto da perdonarci? È Dio. Confessiamo i peccati a Dio, perché ogni peccato è un'offesa a Dio prima di tutto. Altrove la Bibbia ci insegna a confessare gli uni agli altri. Cioè, tutto è contro Dio. Certamente, se io pecco contro Serena, devo confessare a Dio per primo e devo confessare a Serena. Però il peccato viene confessato a Dio, perché è contro Dio che abbiamo peccato. E poi c'è la verità meravigliosa, che Dio è fedele e giusto da perdonarci i peccati e da purificarci da ogni iniquità. Perché Dio è fedele? In che senso? È perché Dio è giusto a perdonarci. Perché è giusto per Dio di perdonarci? Perché quando io riconosco il mio peccato veramente e credo che Gesù è morto per i miei peccati, Dio guarda il mio peccato che io confesso e dice quel peccato è stato già punito in Gesù Cristo. E io non punisco due volte lo stesso peccato. Quindi Dio è giusto, come un giudice è giusto, dire quel peccato non c'è più debito, è già stato pagato. Dio è giusto e Dio è fedele, perché Dio ha promesso di perdonare chi confessa per mezzo di Gesù Cristo. E Dio è fedele, è giusto e Lui perdona totalmente, togliendo la colpa. Uno dei pesi più grandi che abbiamo, anche se cerchiamo di ignorarla e negarla, è colpa. La colpa è come un tumore che rode dentro e cerchiamo di negare, ma no, era colpa sua, cerchiamo di ignorare. No, sta dentro, ma c'è perdono. La colpa viene tolta via quando confessiamo veramente i nostri peccati a Dio. Non c'è più. E non solo ci perdona, ma ci purifica da ogni iniquità. Non solo toglie la colpa, grazie a Dio, ma ci purifica. che vuol dire ci santifica, per conformarci passo per passo ad essere più conformati all'immagine di Gesù Cristo. Ci sono tanti brani che parlano della santificazione. Vi leggo uno in Ebrei 9:14. Quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offerse se stesso pur di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. La vita cristiana è una vita di santità, ma visto che cadiamo è una vita di santificazione. Dio è all'opera in noi per purificarci da ogni iniquità, rendendoci sempre più come Cristo. Quindi, quando tu confessi, piccolo parentesi pratico, quando pecchiamo, una tendenza peccaminosa è di dire: devo fare meglio, devo stare più attento, devo ricordare di non fare quello, devo stare più in guardia, non devo parlare così. No! Quello è il tuo orgoglio. Perché non vuoi umiliarti, a solo confessare il peccato. Voglio vederti in grado di superare, di migliorare tu. Quando pecchi, cosa devi fare? Devi confessare: Signore, perdonami, ho peccato contro di te. Ho peccato con orgoglio, ho peccato con mancanza di amore, ho peccato con rabbia, ho peccato non fidandomi in me, di te. Elenca i tuoi peccati, perché questo è il mio cuore. Perdonami per mezzo di Gesù Cristo e cambia il mio cuore. Ecco come superare il peccato, confessandolo, e Dio ti santificherà. Giovanni vuole farci capire, quindi torna a quello che ha già detto. Versetto 10, e quasi ridire il versetto 8, leggo 10. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. In versetto 8 Giovanni aveva detto: se diciamo di essere senza peccato, qui se diciamo di non aver peccato, stessa cosa. Se diciamo quello, facciamo Dio un bugiardo. Parliamo di un grave peccato. Parliamo di un grave peccato. Cioè, io pecco. Non è grave quanto fare Dio un bugiardo. Quindi cado nel peccato, che può essere mille cose. Ma nego il mio peccato, io sto chiamando Dio un bugiardo. E questo è infinitamente peggio di quello che ho fatto. E se questo è come agiamo, la sua parola non è in noi. Chi è la parola? Abbiamo già letto all'inizio, chi è la parola? Gesù Cristo. Prima diceva in 8 che la verità non è in noi, qui dice la parola non è in noi. Noi, se uno agisce così, non ha Cristo, non ha Cristo. Quanto è importante, in un certo senso, negare il nostro peccato è più grave del peccato che stiamo negando. Negare il peccato è più grave che il peccato stesso che abbiamo commesso. Tu scatti con orgoglio, con rabbia, con concupiscenza, quello che sia, è grave, ma il negarlo è ancora più grave. Perché Gesù, Giovanni, ispirato da Gesù, sta dicendo che a quel punto non hai Cristo. Gesù dice, Matteo 12, ogni peccato può essere perdonato, ma negare il peccato ti fa non avere Cristo. Dobbiamo confessare i nostri peccati. Quanto è grave il peccato di odiare la riprensione. È gravissimo. Dobbiamo, oh Signore, mostrami il mio peccato. Allora, dobbiamo lasciare questo brano, Dio volendo. Nelle prossime settimane andremo avanti a vedere tutta questa epistola meravigliosa. Però abbiamo visto varie cose da ricordare. Uno, abbiamo visto che la parola che noi troviamo, la Bibbia, è attendibile. Non è il parere dei vari autori. Non è quello che pensano loro. No, la parola di Dio è affidabile completamente. Grazie a Dio. Abbiamo visto che Giovanni, qui, come tutto il resto della Bibbia, annuncia la parola di Dio a noi per farci trovare il perdono, per essere in comunione con Dio stesso. Incredibile. In Cristo c'è perdono completo, la colpa tolta. ma è fondamentale camminare nella luce. E quando cadiamo, di confessare veramente i peccati. Non parzialmente, non scusandoci, ma confessare i peccati. E Dio sarà fedele e giusto da perdonarci e purificarci. Rifiutare di riconoscere il peccato, rifiutare o scusarmi o giustificarmi, vuol dire non aver Cristo in me. Hai fatto questo? Oh, sì, va bene, però... Quando io dico sì, però tu avevi fatto quello, o perché io dicevo basta, o avevo sopportato per tempo, non sopportato... Quando io mi giustifico, in base a questo brano, io non ho la salvezza, non ho la verità in me, non ho la vita in me. Questo è grave. O che possiamo capire quanto è grave non voler ammettere, riconoscere, non ammettere, confessare i peccati. Ma quando confesso c'è pieno perdono, perché così grande è il sacrificio di Gesù Cristo. Gesù Cristo ha perdonato omicidi, prostitute, adulteri, ma non ha perdonato persone religiose che erano ipocriti, che non avevano mai fatto quelle cose. Loro sono andati al lago di fuoco. Le persone buone, religiosi, buoni, moralmente buoni, che non facevano male, facevano bene, sono andati al lago di fuoco. Perché non confessavano i loro peccati, che abbiamo tutti i peccati. Mentre prostituti, omicidi, truffatori, pubblicani, sono stati perdonati perché confessavano i loro peccati. Gesù dice, non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. Gesù è venuto per te. Ti riconosci come un giusto, ma io non faccio il male, o ti riconosci come un peccatore, bisognoso di Gesù Cristo, perché in Gesù c'è perdono. Grazie a Dio che c'è perdono in Gesù. Abbiamo bisogno del perdono, ma c'è quel perdono pieno, completo, eterno in Gesù Cristo. Prego che possiamo vedere di più questo, aggrapparci a questo e trovare grande gioia. E Giovanni ha scritto affinché la nostra gioia sia completa. E cosa dà una gioia completa? Avere comunione con Dio, essere perdonati e sapere di avere la vita in Lui. Preghiamo. Padre, verità troppo grande. Ti ringrazio per un Signore, un Salvatore che lascerebbe il cielo per diventare uomo. Ma non un grande re, imperatore, una vita di lusso, no, per diventare uomo odiato, disprezzato, che andò alla croce caricandosi dei miei peccati e dei peccati di tutti coloro che si umiliano, si ravvedono e riconoscono il proprio peccato. Gesù è morto per tutti coloro che riconosceranno i loro peccati e vorranno la salvezza in Lui. Il suo sacrificio è sufficiente. Lui è l'unica propiziazione per tutto il mondo, non c'è altro. O Padre, prego che possiamo capire che Tu sei luce, in Te non c'è alcuna tenebre. Che vuol dire? Non possiamo aggrapparci a alcun peccato, dobbiamo riconoscere e confessare i nostri peccati per camminare nella luce. E quando cadiamo, e Tu sai che cadiamo, dobbiamo guardare di nuovo a Cristo, confessare quel peccato, quei peccati, perché in Te c'è perdono. E di nuovo riprendiamo il cammino e così abbiamo comunione con Te. Oh, che buona notizia. Grazie per questa parola affidabile. Grazie per il perdono in Gesù Cristo. Grazie per comunione eterna con Te. Tutto per mezzo di Gesù Cristo. Ti prego questo, glorificati in noi, o Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.